cigarrillo y una china pa' canuto de hachís.
¡Hachís!
Saca ya la china tron, ve que ya es el china tron, quémame la china tron.
¡No hay china!
Bene ragazzi, buona serata, comunque questa è stato bello,
tutti a caldo,
c'è un caldo da paura perché è inverno, siamo di fronte, è inverno e siamo di fronte a un altro di quei di quelle basse pressioni in cui c'è un sacco di pioggia. Siamo ovviamente che siamo in un luogo.
No, aspetta, i cipsi non vuole
equatoriale.
Sì, perché già digli che fa caldo, ci stiamo rivelando da che parte del mondo siamo.
Sì, stavo pensando alla stessa cosa.
È una questione.
Siamo nell'emisfero boreale.
Siamo in Equatore.
No, siamo nell'emisfero boreale.
In Equatore.
In Equatore.
In Equatore.
Beh, intanto auguriamo tutti.
Bene, detto ciò, ragazzi, iniziamo una nuova trasmissione. Boccheggianti, ma ce la faremo anche stavolta.
Tremando dal freddo, soprattutto.
Soprattutto tremando dal freddo. Bene, e
vabbè,
io non ho molti news questa volta, però so che
io ne ho pacchi.
Ecco, l'anonimo 00000000 eccetera eccetera.
Sì, sacco di zecche.
E non di zecche. Vada, vada.
Tanto tenga.
Tenga.
La penna ce l'hai?
Sì, tengo.
Ok,
tengo.
Siamo pronti a,
siamo pronti.
Essere operativi.
Intanto faccio un suono a caso.
Grazie. Allora, voi sapete che le app per i moderni smartphone chiedono vari permessi per fare varie cose. Uno di questi permessi, anzi due di questi permessi, riguardano la geolocalizzazione. Praticamente vi si può geolocalizzare in maniera abbastanza precisa tramite il GPS o vi si può localizzare in maniera un po' meno precisa tramite la localizzazione con la rete cellulare e i wifi che stanno intorno.
Esatto.
Normalmente se una app, che ne so, una app di musica vi chiede i permessi di geolocalizzazione, di solito sta facendo qualcosa che non dovrebbe, quindi non la installate.
C'è anche un'altra cosa da dire.
Aspetta che vedi se mi bruci la notizia, aspetta un attimo. Allora, la notizia è che dei ricercatori hanno scoperto che in realtà questi permessi non servono a una cippa, perché vi si può geolocalizzare comunque. Come? Tramite il permesso per utilizzare la connessione wifi. Praticamente cosa succede? Quando voi avete date questo permesso, date all'applicazione la possibilità di leggere a quale hotspot vi state connettendo, quali indirizzi IP assumete e probabilmente anche con quali indirizzi IP uscite. Con questi dati messi insieme riescono a fare delle query su dei database completamente pubblici che vi geolocalizzano nel giro di 100 metri. Nel raggio di 100
esatto.
metri. E non solo, siccome possono anche misurare la potenza del segnale, riescono anche a capire quanto e verso dove vi state muovendo, quindi riescono a fare un tracciato abbastanza preciso di voi che andate dal punto A al punto B nel momento in cui avete questa applicazione installata e il wifi acceso.
C'è anche un'altra cosa da dire?
Scusa. No, non è un'applicazione, è una ricerca che hanno fatto ed è un permesso che si può ottenere sia su Android sia su iOS e si può utilizzare a questo fine.
Ed è pubblico.
Cosa è pubblico, scusa?
No, queste informazioni sono pubbliche.
Le informazioni sugli hotspot sono pubbliche perché per vari motivi. E questo permesso dell'applicazione dà la possibilità di fare sta cosa.
Bello.
Vero?
No, esatto.
Cogliamo anche l'occasione per parlare del permesso identità del telefono, che oltre all'Android ID permette l'accesso al numero di serie email del telefono e al numero di serie della SIM.
Ecco,
quello è un altro tracciamento che molte applicazioni non dovrebbero chiedere. E su Android dovrebbe essere lettura dello stato della rete in corso, questo del wifi e anche quello delle microcelle, quindi non è proprio messo neanche sotto geolocalizzazione.
No, per quello che la ricerca, grazie del suono alternativo, per quello la ricerca è interessante. Perché sembra che tu non stia dando un permesso di localizzazione, ma in realtà tecnicamente è fattibile
se lo prendono.
Next.
Va bene, la prossima news
do sempre io.
Vai.
Allora, da un paio d'anni a sta parte si trascina un caso tra Oracle e Google. Praticamente cosa è successo? È successo che Google per Android utilizza il linguaggio di programmazione Java, ma non utilizza proprio Java Esattamente, nel senso che quello che viene compilato per Android non gira normalmente, non gira su una normale Java Virtual Machine, gira su quella proprietaria di Android che era Dalvik, adesso è cambiata, non mi ricordo come si chiama. Prego.
Art. Android Runtime.
Grazie. Che è compatibile con le API di Java. Quindi cosa vuol dire? Che se voi scrivete un programma che utilizza le funzionalità di base di Java, funzionerà comunque quella parte di codice, funzionerà su Android. Questo è reso possibile da una libreria di codice che voi andate a, di cui voi andate a chiamare varie funzioni che fanno determinate cose, per esempio, che ne so, prendono una stringa di testo e la dividono dove c'è la prima R, per dire, cazzate del genere, il minimo e il massimo fra due numeri, tra n numeri, così,
cioè, insomma, proprio le cose di base,
hanno varie funzionalità abbastanza di base.
Cioè, diciamo succede? Che se mancasse quella sarebbe un po' un problema per la maggior parte dei
programmi. Andrebbe sostituita con qualcos'altro, fondamentalmente. Vabbè. Quello che succede è che Oracle afferma che detiene il copyright su queste API, non tanto su quello che fanno, ma su come si chiamano, fondamentalmente. Quindi la funzione min che dati due interi vi restituisce il minore tra i due è secondo loro oggetto di copyright. Cosa è successo? Da un annetto a sta parte c'è una causa in corso. In primo grado il giudice aveva addirittura imparato a programmare per rendersi conto di cosa stessero parlando, e aveva dato ragione a Google perché ha detto una parte talmente fondamentale del linguaggio che non ci si può porre copyright, soprattutto nel momento in cui l'implementazione del linguaggio è software libero.
L'avrà insegnato Google a programmare?
Non credo. Questo questo giudizio è stato portato in appello da Oracle, che con l'intercessione del Dipartimento di Giustizia e addirittura della Casa Bianca ha vinto il caso.
Quindi, cioè, ma ha toccato un po' di cose.
Non è quello che mi interessa, ma interessa che ora le API sono soggette a copyright, e questo è un problema abbastanza grosso in realtà, perché tutta la programmazione si basa su delle API. Nel momento in cui c'è il copyright sul fatto che data una funzione che prende due numeri, mi restituisce il minimo e si chiama min, capite che possono nascere dei problemi per chi sviluppa software, soprattutto software libero.
Vabbè, interessante anche questa. Vabbè, ci sono poi due news di seguito sul nostro caro amato Snowden. Tu volevi iniziare con la prima, a partire dal New York Times
oggi, dopo due anni dalle rivelazioni di Snowden, ci propone un editoriale appunto del caro Snowden, il loro corrispondente da Mosca, così a occhio.
Cioè, l'intervista fatta a Snowden?
No, non è l'intervista fatta a Snowden, è l'editoriale scritto da Snowden. Queste sono parole di Snowden. Che praticamente ci ricorda che dopo pochi giorni da ciò che ha fatto, dall'aver divulgato le informazioni, insomma, le informazioni segrete sullo spionaggio, è stato come dire, è stato accusato di crimini definiti da leggi della prima guerra mondiale, ovvero spionaggio, che era abbastanza divertente come commento fatto da Snowden, lui e alcuni giornalisti come Glenn Greenwald. E fa notare che dopo due anni forse qualcosa sta cambiando, sta cominciando a cambiare. Per esempio, negli Stati Uniti è passato il Freedom Act, che per la prima volta dopo 50 anni, invece che aumentare i poteri della NSA, li riduce. E comunque stiamo, secondo lui, passando a un'era post-terrore in cui la gente comincia a rifiutarsi di vivere nella paura di attentati, anche questo per la prima volta dopo 14 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. E secondo lui qualcosa si sta muovendo, la gente sta cominciando a ragionare su queste cose, e la cosa secondo lui è bene. Quindi direi che più che ringraziarlo per aver portato un po' di sanità mentale nel mondo, ci fa notare anche che lo stesso Congresso americano si è accorto che queste leggi non hanno impedito nessun attacco terroristico negli ultimi 15 anni, e quindi appunto personalmente mi sento di dire grazie Snowden.
Vabbè, insomma, no, è interessante che il primo articolo che gli fanno fare sia un articolo in cui non butta merda sugli Stati Uniti d'America.
È il New York Times,
appunto.
Cioè, mica Russia Today.
No, no, ma no, ma il divertente è quello che il primo articolo che lo fa dice: beh, dai, sta ritornando la libertà in America. No, che però.
Quindi posso scrivere.
Quindi finalmente mi può scrivere, perché ha potuto scrivere che, però, ecco, prendiamo la sua frase esatta è che il bilanciamento dei poteri sta iniziando a cambiare. Cioè, non ha ancora detto che sono cambiate realmente delle cose. Stanno cominciando a cambiare. E per aver scritto questo gli hanno dato la possibilità di scrivere sul New York Times. E prego, il nostro c'è un anonimo. C'è un anonimo che.
Anonimo XY.
XY che. Della teoria del complotto,
io
prego.
Dico, esatto, da bravo complottista quale sono? Sì, ok, la gente ha meno paura, ma se un attimo organizzano un altro falso attentato, e ne hanno fatto uno, insomma.
Va bene.
Problema.
Certo che no. Comunque, vabbè, al di là di questo, che grazie. Allora, volevo ritornare un'altra notizia. Questa qui
è. A proposito, da oggi in poi l'anonimo XY si chiama Anonimo Complotto.
Ciappola.
Anonimo Ciappola.
Ciappola.
Non
vedo. Vabbè, insomma, invece volevo riportarvi un'altra notizia che in realtà non è proprio così favorevole. Vabbè, è un caso.
Da dove hai lasciato dei?
Assolutamente.
Immaginavo.
Allora, vabbè, racconta sostanzialmente di un ragazzino di 21 anni, americano. E questo vi dà l'idea di cosa sta avvenendo dal punto di vista delle libertà civili, che è processato, è stato arrestato nel 2012 durante una operazione dell'FBI. Allora, per terrorismo. La cosa impressionante di sta roba qua è che praticamente gli avvocati hanno notato che praticamente questo qua è stato contattato da un uomo dei servizi segreti dell'FBI, che l'ha spinto a dire sì, voglio organizzare un attentato, eccetera, eccetera. Quando lui ha scritto queste robe qua, l'hanno preso e l'hanno arrestato. No, è mostruosa come roba, nel senso che.
Cioè, si fanno i terroristi in casa.
No, questi qua si creano il lavoro.
Appunto, tecnicamente, è fatto in casa.
Tecnicamente l'uomo del. E fra il resto, gli avvocati hanno chiesto di avere accesso ovviamente ai dati. Appunto nominando ovviamente Snowden, tutto ciò che era venuto fuori, eccetera eccetera, e il giudice sostanzialmente ha proibito di parlare ancora di Snowden all'interno del processo. La cosa impressionante è che questo ragazzo probabilmente è uno un po' indietro, insomma, diciamo, hanno preso uno che è un individuo vulnerabile secondo Human Rights Watch Report del 2014, che probabilmente ha disabilità intellettuali e mentali, questo ragazzino di 21 anni, che è stato beccato nella rete e sono riusciti a fargli un po' di pacco. Quindi ragazzi, specie quelli un po' indietro, mi raccomando quelli un po' indietro, di non cascare nelle trappole la gente che scrive in rete e andargli dietro e non scrivere cagate.
È assente la persona a cui lo dovresti dire effettivamente.
Sì, probabilmente sì. Comunque vabbè, no, questo volevo dirvi, volevo raccontarvi questo racconto che era abbastanza
surreale.
No, è abbastanza sensato rispetto a un periodo del come si può dire, tutela lavorale della gente. Questa gente deve pur trovare un modo per guadagnarsi il pane. Certo. E si inventa roba.
E come quando mettevano il tesserino del Partito Comunista in tasca ai politici negli Stati Uniti quando stavano sul cazzo.
Esatto, la stessa logica. Vabbè, e detto ciò, e dopo questi avvertimenti che do a chi magari potrebbe cascare nelle trappole della rete, e detto ciò, vai.
Un'altra?
Sì, dai.
Ma sì, te ne do.
Poi c'è una di WikiLeaks, perché.
Sai, rumori.
Allora. L'FBI, parliamo dell'FBI, un ufficiale dell'FBI, l'aiuto direttore per il controterrorismo tale Michael B. Steinbach.
Steinbach.
Perché, siccome ti ricordi prima che abbiamo detto bisogna fare i nomi, se no questi qua non si muovono. Il Washington Post ci comunica che avrebbe fatto delle dichiarazioni secondo cui la privacy, soprattutto le altre cose, incluse la sicurezza e la libertà dal terrorismo, non è la direzione in cui vogliamo andare. Quindi chi se ne fotte della privacy nel momento in cui dobbiamo essere sicuri e liberi dal terrorismo. Dice che non è giusto definire le backdoor che vorrebbero introdurre nei protocolli di criptatura come delle backdoor, perché sembra sembra una cosa brutta. Quindi,
ma invece non lo
è per la vostra sicurezza, signori.
Quindi bisognerebbe dire che l'agenzia vuole essere in grado di accedere al contenuto solo dopo ovviamente un percorso giudiziario. Quindi non dovremmo chiamarle backdoor perché sembra una cosa brutta.
Ma scusami, una domanda se ti interrompo, ma se tu hai un percorso se tu hai un percorso giudiziario, ti è necessaria una backdoor oppure puoi chiedere direttamente al gestore la chiave? Quindi è inutile mettere la backdoor chiusa.
No, appunto questo è il motivo per cui si incazza. È la criptatura point to point che ha proposto per esempio Apple, nel senso che nel momento in cui neanche la Apple ha la chiave di decrittatura del messaggio, si trova sto povero disgraziato in braghe di tela, che diciamo che è così per design. Quindi
sono cose che succedono, potevano pensarci prima di fare l'NSA, è un po' tardi.
Vabbè, comunque fondamentalmente questo povero disgraziato ce l'ha con chiunque voglia introdurre crittografia forte, perché non gli permette di prendere gli uomini cattivi.
Poverino.
Ah, e non chiamiamole backdoor perché sennò sembra una cosa brutta. Questo è il punto del
Come discorso. Si chiama questo?
Questo signore questo? Si chiama Michael B. Steinbach. Sotto Steinbach col CH.
Nazi.
Ha un nome da nazi.
Un nome da nazi, un pochino.
Sarà uno fuggito al processo di Norimberga o qualcosa del genere.
No, un po', mi sembra un po' troppo giovane.
Suo padre.
Vabbè, dai, non facciamo illazioni.
No. Va bene. Al di là di questo, vabbè, una grossa notizia, una notizia estremamente importante.
Una notizia bomba. Non so neanche cosa vuoi dire, ma.
Vabbè, non è importante. Comunque, fonte Russian Today. Riporta Wikileaks, effettivamente poi sono andato sul sito di Wikileaks e l'informazione effettivamente c'è. Comunque ha rilasciato Wikileaks la più larga mole di informazioni che parlano della TISA, che è uno degli accordi segreti che stanno prendendo i governi a livello globale sul libero commercio. Non so se, una piccola introduzione. In Europa la Commissione Europea si racconta che per entrare nella stanza in cui ci sono i documenti in cui stanno facendo gli accordi ci deve entrare senza macchina fotografica, senza nessuna roba, elemento per riprodurre i documenti che ci sono all'interno, e sotto il controllo di un sheriff, perché sì, si può andare a vedere che cosa stanno scrivendo i documenti che ci sono, ma non si può portare fuori nulla.
Alla faccia della trasparenza.
Alla faccia della trasparenza.
Della democrazia.
Nella comunità europea, esatto, nell'Unione Europea. E adesso qualche simpaticone ha pensato bene di rendere pubblici tutti questi documenti. TISA sta per Trading Service Agreement
Negotiation.
Allora, in questo accordi ci sono i paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti e Turchia, Messico, Australia, Pakistan e Israele.
Che culo.
Poi l'altra cosa divertente è che Wikileaks ha aperto un premio di $100,000 per chiunque riesce a, siccome in realtà i documenti che sono stati trovati sono solamente una parte, Wikileaks ha detto benissimo, raccogliamo $100,000 e li poniamo come premio per chi ci dà anche i capitoli del TPP, che è un'altra parte di questi accordi che stanno facendo a livello globale sulla pelle, diciamo così, dei
cittadini europei,
sì, della gente, insomma, di tutto il mondo, insomma.
Praticamente quando si tratta di accordi commerciali, meglio tenerli segreti. Corretto. Che non si sa mai che la gente si incazzi
e che magari dica di no prima, che magari esatto. Faccia un referendum, che dica ma in quel tomaio questi accordi commerciali non sono d'accordo, quello che è, insomma.
Ficco.
Vabbè, insomma, comunque questa roba qui secondo me probabilmente per chi ha voglia di interessarci un po' e di studiare un po' potrebbe essere, parola difficile e dura, potrebbe essere interessante, insomma.
Cosa interessante, una parola difficile e dura o studiare?
Studiare.
Ah, ok, capito. Vabbè, avevi altro?
No, io ho finito.
Ok, allora io concludo con una notizia dall'Italia. Qualche tempo fa vi avevamo parlato della nuova normativa del garante privacy riguardo ai cookie, normativa entrata in Gazzetta Ufficiale l'8 maggio, ma diciamo, come si dice, effettiva dal 2 giugno scorso. Cosa dice questa legge? Che praticamente l'utente deve poter vedere quando si collega a un sito, suppongo gestito da italiani, non mi ricordo questa cosa, comunque gestito da italiani fondamentalmente, o fruibile in Italia, non si capisce un cazzo come al solito, deve ricevere una notifica rispetto ai cookie che installa il sito e anche a quelli di terze parti. Cosa significa? Significa che nel momento in cui voi vi collegate a un sito... Ah, aspetta, un'altra cosa. Distinguendo tra cookie tecnici e cookie di tracciamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi andate su un sito e questo sito ha bisogno di riconoscervi, per così dire, installa un cookie, quindi come vi abbiamo detto più e più volte, un piccolo file di testo dove c'è un identificativo che vi identifica rispetto al sistema, che serve appunto per quando entrate nel sito non dover rimettere ogni volta login e password. Questo è un cookie tecnico, nel senso che ha uno scopo puramente tecnico. Esistono poi i cookie di tracciamento, che sono quelli che per esempio installa Google nel momento in cui vedete una pubblicità di Google, o installa Facebook nel momento in cui vedete come nella pagina
Analytics,
sì, Analytics nel momento in cui vedete il pulsante mi piace, eccetera eccetera eccetera, che proprio perché sono di tracciamento vi seguono in qualsiasi sito andiate che riporta questi stessi cose. Per esempio, se andate su un sito che ha installato Google Analytics e poi andate in un altro sito su Google Analytics, Google dice oh guarda, quello di prima che era nell'altro sito, e quindi vi segue per vari siti e tra le altre cose vi propone pubblicità targettate a voi. E appunto il garante privacy chiede che chi gestisce questi siti metta una notifica sul fatto che gestisce installa questi cookie. Il problema è che la legge, pur essendo tra virgolette nobile negli intenti, è un disastro all'atto pratico, perché non si capisce come debbano essere fatti questi pop-up, non è chiaro tecnicamente come farli, quindi c'è un po' di difficoltà per alcuni utenti nell'implementare questa cosa. Per dire, dove lavoro io un cliente ha dovuto aprire un ticket, ha dovuto sborsare soldi perché sul suo sito mettessimo questa cosa, e soprattutto crea un effetto indiretto secondo cui io, povero disgraziato che so a malapena gestirmi un blog e non ho le competenze necessarie per aggiungere questa notifica, oltre a rischiare una multa dai 10.000 ai 120.000 euro, proprio perché ho paura di questa multa, magari mi affiderò a piattaforme che abbiano meno difficoltà a adeguarsi a questa legge, che ne so, Facebook, Google. Quindi sarò spinto tra le braccia di queste aziende che otterranno fondamentalmente il monopolio della pubblicazione su internet. Quindi questa possiamo vederla come un ulteriore tentativo di legge ammazza blog, probabilmente ridurre l'editoria a, cioè, o meglio, confinare l'editoria a poteri più o meno forti e eliminare il piccolo blog del tizio che non ne sa di informatica ma che vuole pubblicare notizie. Adesso le dovrà pubblicare solo su Facebook, dove se a Facebook non gli gira le cancellano.
Però avevo una domanda da farti, scusa, una domanda che è tecnica ma non solo. Loro distinguono fra un utente deve accettare sia quelli tecnici e sia quelli di tracciamento, oppure quelli tecnici vengono accettati e basta, e quelli di tracciamento
non mi pare di aver letto da nessuna parte la parola accettare. A me pare di aver letto semplicemente deve essere notificato.
Sì.
Quindi in realtà non serve a un cazzo, o accetti il cookie o fuori dal sito.
Esatto. Sì.
Quindi insomma al lato pratico è una cazzata. No, anche perché nel frattempo, finché tu stai guardando la pagina, io il cookie te l'ho installato.
Francamente, francamente avrebbe più avuto senso se il garante della privacy avesse detto di mettere, di rendere disponibile obbligatoriamente per tutti i browser un plugin installato di default che bloccasse i cookie di tracciamento, che avvisasse l'utente dei cookie di tracciamento.
Piuttosto.
Se lo stesso cookie è su più siti o vai sullo stesso dominio che ti propina un cookie e ti segue, magari a livello di browser tu cominci ad avere una sicurezza in più che affidarsi ai siti che fanno quello che vogliono, ottenendo così l'effetto desiderato.
Cosa che peraltro Firefox dovrebbe già avere come opzione, perché blocca i cookie di terze parti di default.
Esatto.
Quindi insomma, grazie garante, ci hai provato, ma
no, cioè, l'unico dubbio che ho io su sta roba qua è, non so se vi ricordate quell'infinita serie, anzi che c'è ancora, quell'infinita serie di firme che dovete mettere quando firmate qualsiasi tipo di contratto, no? Che sono sulla privacy, eccetera eccetera. All'inizio c'era una sola, praticamente una sola firma, cioè tu dovevi firmare, praticamente gli davi in mano tutti i tuoi dati. Poi col tempo hanno strutturato che sono tre le firme, e cioè una che è solamente
il
per
trattamento,
il trattamento informatico,
perché sennò non possono,
perché altrimenti non possono fare. Poi una invece non mi ricordo
per
cosa,
offerte commerciali fatte da loro, e l'altra per,
e l'altra per marketing, ricerca di marketing, eccetera eccetera. La cosa divertente è che, se ovviamente siamo in Italia, ma la prima è assurdo che ci sia, quindi potrebbe non esserci, e dovrebbero farti firmare solamente se per offerte commerciali o per vendita dei tuoi dati a terze parti. E in questo modo qui uno sarebbe cosciente, cioè, perché uno dice, ma perché me lo fai firmare? No, se vuoi non firmi e basta. Invece dicono, ah sì, ma devi firmare, perché altrimenti così non ti possiamo fare il contratto, e uno
no,
prende...
No, 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 a me non l'hanno mai detto.
No, ma...
No, fare una cosa più subdola. Loro te lo mettono già, sì. Te lo mettono già, sì. E io ogni volta, soprattutto, questo è un problema della 3, che ti dicono di mettere sì, perché tanto loro sul sistema informatico poi mettono no. E mi fa vedere lo schermo che mette no, però io intanto la firma ce l'ho messa e non posso mettergli,
certo,
la crocetta sul no.
Sì, e quindi mi sembra.
Mi fa un po' girare le balle.
No,
e
infatti,
c'è anche un'altra cosa della.
No, infatti la logica è proprio quella: perché chiedere una firma di una cosa che serve e non chiederla invece della firma di una cosa che è opzionale? Il problema lì è proprio, è assurdo, cioè costruire una legge così farraginosa. E il dubbio che ho io è la distinzione fra quelli tecnici e quelli, diciamo così, di terza parte, no, di tracciamento, che anche lì, quelli tecnici, vabbè, uno magari potrebbe dire una volta per tutte al suo browser, tu accetti che vengano installati quei testi che ti servono per le password, punto. Perché altrimenti uno vede due ok, da ok, ok, perché altrimenti...
No, no, ma qua non c'è un opt-out,
sì,
c'è semplicemente una notifica,
certo,
che quella è l'ennesima cazzata.
Il problema è che tu, se ti fanno due notifiche, tu non capisci, non ti scrivono, ah, questa ti mette una roba incasinata, non capisci un cazzo, un utente comune non capirebbe un cazzo, se la prenderebbe in culo, capisci?
Quello che puntano, suppongo.
Penso anch'io. No, infatti secondo me è sulla confusione.
Perché a pensare male si fa sempre peccato. Però.
No, è sulla confusione fra le due cose, secondo me, che c'era probabilmente il... Era questo che volevo dire, come non so se è stato abbastanza...
Sì, sì, no, è chiarissimo. Però secondo me la gabola più, insomma, preeminente è l'effetto ammazza blog, per così dire.
Sì, vediamo. Abbiamo
testo comunque, vabbè, dopo varie richieste, il garante privacy ha detto, ascolta, intanto finché cerchiamo di fare un po' d'ordine... Non facciamo controlli, non facciamo multe, poi vedremo.
Va bene, ok.
Direi che possiamo chiudere, manca un minuto scarso.
Ok.
Sigla, sperando che stavolta vada liscia, vai. No, hai sbagliato.
Io voglio la par condicio sui fatti sonori.
Un cazzo, era. E non è andato, no. Mi pareva.